prima domenica di Avvento. Siamo all'inizio di questo tempo liturgico che ha nome Avvento. L'anno liturgico è scandito dai tempi definiti forti, come appunto l'Avvento, la Quaresima e il tempo pasquale. E questo potrebbe indurci a pensare che i misteri della fede che essi rappresentano siano distinti in periodi diversi. Ma non è così. Il nostro tempo contiene in ogni suo frammento la pienezza della storia della salvezza. Tutto viene a noi dall'incarnazione, che porta in sé e con sé tutti i misteri su cui è fondata la fede cristiana. E non dimentichiamo che quella salvezza che si è compiuta nel tempo e si è fatta storia, inizia dal principio ed è il fine stesso della creazione. C'è poi anche utile considerare che la parola avvento, che sappiamo significa venuta, dal latino adventus, non indica soltanto un venire casuale o un'apparizione improvvisa, ma indica qualcuno che viene verso, con un orientamento e una direzione ben definiti. È Dio che ha orientato l'incontro con noi, che siamo la sua destinazione, e così facendo ci apre la strada perché anche noi vediamo in Lui la nostra destinazione, il nostro orizzonte. La bellezza di questo orizzonte è nell'essere sempre presente, non come una meta finale da rimandare a tempi futuri, ma come una meta già interna nel paesaggio della nostra vita. E ora consideriamo le letture. La prima è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 63 fino al capitolo 64, versetto 7. Leggiamo i primi versetti. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Il profeta si fa, il profeta che è portatore della parola di Dio, qui si fa portavoce del suo popolo, del popolo presso Dio. La sua supplica esprime la desolazione in cui il popolo si trova a causa della sua infedeltà. E gli ultimi capitoli del libro intitolato al profeta Isaia, che vanno dal 55 al 66, sono attribuiti a un profeta anonimo, che viene chiamato Terzo Isaia. Egli probabilmente era in esilio a Babilonia. Ma quando scrive si trova già di ritorno a Gerusalemme con coloro che sono tornati dalla deportazione grazie all'intervento di Ciro, re di Assiria. Questo ritorno è stato un vero evento di liberazione imprevista, come accade quando Dio ispira le azioni umane, in questo caso le azioni di un potente come re Ciro. Il terzo Isaia, dunque, l'autore di questa supplica, è stato protagonista e testimone di questo ritorno e delle speranze che ha suscitato nel popolo con la ricostruzione del tempio distrutto e delle mura di Gerusalemme. Eppure, in queste parole che abbiamo ascoltato, è presente un senso di abbandono che ci suggerisce una situazione di grande desolazione. Il lamento nasce dal bisogno di un intervento di Dio, Questa volta non tanto per essere liberati da una condizione di esilio, ma da un allontanamento del popolo dalla sua fede e dal suo cuore indurito. Come abbiamo ascoltato l'ultimo versetto, se tu squarciassi i cieli e scendessi davanti a te, sussulterebbero i monti, anche i monti dell'orgoglio, della presunzione, dell'indurimento del cuore, sussulterebbero davanti alla venuta di Dio. E ora leggiamo ancora alcuni versetti. Ecco, tu sei adirato, perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo, siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Il profeta, come abbiamo ascoltato, invoca il ritorno di Dio, come se fosse lui ora, Dio stesso, ad essere esule perché si è allontanato dal suo popolo o gli ha nascosto il suo volto, ma nello stesso tempo ci rendiamo conto che l'esperienza della deportazione ha estraniato il popolo stesso da Dio, non Dio dal popolo, e che questa lontananza viene proprio da Israele. È come se la vera ferita da cui guarire non sia qui quella della deportazione fisica, ma quella di una profonda crisi di fede. Che cosa vuol dire infatti che il popolo è tornato dall'esilio se il cuore è rimasto in esilio da Dio? Questa desolazione cerca un solo rimedio ed è come se Isaia dicesse: muoviti tu verso il tuo popolo, perché noi non siamo capaci di venire verso di te. Scendi tu, vieni tu, perché solo tu puoi colmare questa lontananza. Noi non ci riusciamo. Ed ecco l'ultimo versetto. Ma, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Dio ha nascosto il suo volto, come abbiamo ascoltato, non per non essere visto, ma perché questo accade quando siamo noi che non lo cerchiamo. E ritorna l'invocazione alla paternità di Dio. Tu sei colui che ci ha dato e ci dà vita. Siamo tue creature, sei nostro padre, come possiamo restare lontani da te? Tu solo sei colui che esce da se stesso, esce allo scoperto, non si tiene in disparte di fronte alla desolazione delle sue creature. Ecco, anche noi oggi siamo in attesa, come dice il profeta, non perché Dio non sia ancora venuto, ma perché siamo noi che dobbiamo riconoscerlo in mezzo a noi, come l'alito stesso di vita che attraversa la nostra storia, agitata e molto travagliata, e ci dà respiro e pace. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti da 3 a 9. Leggiamo l'ultimo versetto. Egli, il Signore nostro Gesù Cristo, vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Signore nostro. Ed eccoci al Vangelo che è tratto da Marco, capitolo 13, versetti da 33 a 37, qui ascoltiamo i primi due versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliare, questo verbo che ritorna spesso in queste parole che ascolteremo, vegliare è possibile solo se impariamo ad attendere colui che verrà. E verrà non come uno sconosciuto di cui non abbiamo mai sentito parlare e che non abbiamo mai incontrato, ma verrà come colui che è già venuto e si è fatto conoscere e la cui presenza non si è mai ritirata dalla sua casa. La sua presenza è quell'impronta d'amore, di attenzione, di cura che ha lasciato nella sua casa e di cui i suoi servi sono testimoni. Per i suoi servi la sua presenza è percepibile dovunque, anzi essi la riconoscono in tutto quello che egli ha lasciato dietro di sé e soprattutto anche nella loro memoria. Ecco in che cosa consiste veramente l'attesa del suo ritorno. Soprattutto consiste nella consapevolezza di quello che noi portiamo e di cui siamo custodi nel suo nome, perché tutto quello che ci circonda e in cui viviamo porta il suo nome, perché tutto gli appartiene. Se noi siamo consapevoli di riconoscere in ogni creatura il segno dell'appartenenza a lui, la nostra attesa del suo ritorno non ci allontana dal presente per proiettarci verso un futuro lontano, ma ci insegna che il suo ritorno è già fra noi, si sta già compiendo in noi che lo attendiamo. Il nostro servizio nel suo nome è questa attesa vigilante, cioè consapevole del fatto che colui che deve venire fa già parte della nostra vita, perché è il Signore della vita. Ecco gli ultimi due versetti. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. La ripetizione insistente di questo verbo, vegliare, ci invita a riflettere ancora sul suo significato per noi. In contrapposizione vi è il dormire, cioè essere trovati addormentati quando la sua presenza sarà pienamente visibile. Dormire è l'espressione di un'assenza della coscienza, della consapevolezza. Nel sonno non si è consapevoli della realtà che ci circonda. I servi che al ritorno del padrone stanno dormendo sono quelli che non lo attendono più, perché vivono la sua assenza come un abbandono. A volte tanti cristiani cadono in questo sonno, come di chi pensa: ecco, lui non c'è più, il peso di tutte le cose grava soltanto su di noi, che senso ha aspettare qualcuno che non dà più notizie di sé? Chi veglia, anche se a volte può avere crisi di sonnolenza, sa invece che egli ha lasciato tutto nelle nostre mani, tutta quella casa che è il mondo, in cui ogni cosa ricorda lui e parla di lui. E spetta proprio ai servi riconoscere la sua presenza e la sua voce per esserne un segno visibile in quella casa di cui sono diventati i custodi.